profeta Gioele è amministrato durante il regno di Joash, che regnava dal 835 avanti a Cristo a 796. Tenete sempre un dito in Gioele e girate indietro a Secondo Cronache, perché lì vedremo un po' un attimo la retroscena di quando è stato scritto questo libro, quali erano le condizioni nella nazione di Israele. In Secondo Cronache, magari voi a casa potete leggere il capitolo 22 fino a 24, perché è un po' tutta la storia di Joas. Io vi racconterò molto brevemente. Joas era un bambino e un altro re voleva ucciderlo, Atalia voleva ammazzarlo, e quindi lui è stato nascosto per 6 anni nel tempio di Dio quando era piccolo. E vediamo in capitolo 24 in versetto 1: Joas aveva 7 anni quando iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Tishba di Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Quindi questo sacerdote che era lì nel tempio quando Joas è stato nascosto lì 6 anni, un po' ha discepolato Joas, e tutto il tempo che questo Jehoiada era vivo, Joas ha camminato nelle cose del Signore, ha fatto quello che era piacevole davanti agli occhi del Signore. Purtroppo e anche in versetto 4, dopo questo viene in cuore a Joas di restaurare la casa dell'Eterno. Questo era il tempio di Salomone, non l'altro tempio che viene restaurato con Esdra. Quello è ancora circa 300 anni dopo. Ma purtroppo, in versetto 17 di capitolo 24, Gioaida muore. Dopo la morte di Gioaida, i capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, e il re diede loro ascolto. Essi abbandonarono quindi la casa dell'Eterno, il Dio dei loro padri, e servirono gli Asherim e gli idoli. A motivo di questo loro peccato, l'ira di Dio cadde su Giuda e su Gerusalemme. Quindi Gioaida, che era il pastore di Joas in un certo senso, quando lui è morto, si vede che lui... In realtà Joas non aveva veramente un cammino suo con Dio, secondo me. Era troppo un dipendente del pastore. No. Ma non dobbiamo essere così. Ognuno di noi dobbiamo avere un cammino con Dio. È bello avere, ognuno di noi abbiamo bisogno di pastori, di fratelli maggiori che possono istruirci, incoraggiarci, pregare per noi. Però cosa facciamo se dobbiamo andare a fare un viaggio per gli affari in un'altra città e non ci sono altri fratelli? Ci sviamo subito? No? E purtroppo accade, alcuni credenti che secondo me il loro fondamento radice nell'uomo, quando si allontanano, diciamo, per anche un breve periodo di tempo dalla comunità, poi si allontanano dalle cose del Signore. Ma la volontà di Dio è che noi, ognuno, abbiamo un cammino intimo con Dio. Dovunque andiamo, il Signore è lì con noi. Dovunque andiamo, leggiamo la Sua parola. E abbiamo quotidianamente questa linea aperta con nostro papà. E secondo me Joas non aveva questo. Perché appena morto, Jehoiada, il sacerdote, il suo pastore, arrivano i capi di Giuda a inchinarsi davanti a lui. E si vede che loro hanno chiesto, dai, dai, qualche idoletto, permetteci di mettere qualche idoletto, no? E lui diede ascolto, quindi Israele e Giuda cominciarono ad adorare idoli, che ha provocato l'ira di Dio sulla loro nazione. È molto da riflettere riguardo l'Italia, tutti idoli. Non so se avete visto l'altra sera, la famiglia cristiana hanno fatto un'indagine, avete visto? Era proprio nel telegiornale e hanno chiesto agli italiani a chi pregano. Qualcuno ha visto? No, ma non... Sì, c'era Padre Pio, Sant'Antonio, e Maria, santo questo, santo quello. Gesù non era neanche nella lista. Molto triste questo. Molto triste. Poi non capiscono perché a volte le cose non vanno bene. È chiaro perché non vanno bene. Se pregano idoli, le cose vanno male. In versetto 20 vediamo, leggiamo versetto 19, scusatemi. L'Eterno mandò loro profeti per farli ritornare a lui. Questi testimoniarono contro di loro, ma essi non vollero ascoltare. Quindi uno di questi profeti che è venuto durante il regno di Joas era Gioele. Okay? Quindi questo è un po' la retroscena delle profezie di Gioele. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Gioaida, che si levò al di sopra del popolo e disse loro, così dice Dio, perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno e non prosperate? Poiché avete abbandonato l'Eterno, anche Egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero un congiuro contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile della casa dell'Eterno. Così il re Gioas non si ricordò della bontà che Gioaida, padre di Zaccaria, aveva usato verso di lui e ne uccise il figlio, che morendo disse, l'Eterno vede e ne chiede conto. Pensate un po', cioè, questo Gioaida era come suo papà, lui era orfano, Gioaida ha nascosto lui dentro il tempio, quindi ha salvato lui la pelle. Altri uomini volevano ammazzarlo, quindi Gioaida ha salvato la vita di Gioas, lo ha levato come un papà, istruito nelle cose del Signore. E Gioas, perché quando cominciamo a giocare col peccato, a allontanarci dalle cose del Signore, non c'è limite dove possiamo arrivare. E anche qui, ha ammazzato il figlio di questo uomo che ha dimostrato tanta bontà verso di lui. Questo non è Zaccaria il profeta, che Zaccaria era un contemporaneo di Ageo, che loro vengono 300 anni dopo questa storia. Allora, torniamo in Gioele. Il libro di Gioele, ci sono due messaggi principali in questo libro, due lezioni molto importanti. La disobbedienza porta il giudizio. Ravvedimento e umiltà portano misericordia e benedizione. Molto semplice. Sappiamo già queste cose, no? Tutti. Sono cose semplici. Eppure possiamo dimenticarli. Nel primo capitolo, il messaggio di Gioele, questa prima profezia, è indirizzato a cinque gruppi di persone: gli anziani, i cittadini di tutto Israele, gli ubriaconi, i contadini e poi gli ultimi sacerdoti. Quindi leggiamo qui in Gioele la parola dell'Eterno che fu rivolta a Gioele, figlio di Pethuel. Udite questo, anziane. Ascoltate voi tutti gli abitanti del paese, è mai avvenuta una simile cosa ai vostri giorni o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli e i vostri figli ai loro figli, e i loro figli all'altra generazione. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato la cavaletta. L'avanzo lasciato dalla cavaletta l'ha mangiato la larva della cavaletta. L'avanzo lasciato dalla larva l'ha mangiato la locusta. Quindi questa prima chiamata gli anziani, i vecchi, come dicono qui nel Veneto, no? L'anno scorso c'era quella grande nevicata, ricordate? No? E lì a Belluno, quando vado sulla Santa Giustina a fare lo studio biblico, la neve è rimasta per tantissimo tempo, e anche lì gli anziani, quelli di 70-80 anni, hanno detto che non hanno mai visto una nevicata così, in quella valle. Ha nevicato un tipo in un giorno e mezzo 50 centimetri. E in poche parole Gioele dice agli anziani: accadrà una cosa che voi non avete mai visto, anzi mai visto in tutta la storia di questa nazione. Verranno questa invasione di cavaletti, questo come si dice, sciame, questi sciame di cavalette. E se forse questo non è abbastanza grave, lui dice: quelle che loro lasciano, cioè loro verranno a divorare tutte le piante, ma quel poco che rimane verrà dopo di loro un'altra ondata che mangerà quello, e quello ancora pochissimo, quasi niente che rimane, la larva di quelli, una terza ondata mangerà quello, e quel minimo briciolo che è rimasto di verde in tutto il paese sarà distrutto dalla locusta. Ci sono tre giudizi in questo libro: questo primo giudizio delle locusti, il secondo quando verrà l'esercito di Siria contro Israele, e il terzo giudizio parla del giudizio quando Gesù Cristo tornerà per giudicare il mondo. E tutti questi tre giudizi vengono chiamati il giorno del Signore. Il giorno del Signore nel Vecchio Testamento è sempre descrive un giorno di giudizio, al contrario del giorno del Signore che abbiamo letto domenica, che era il giorno che celebriamo la resurrezione del Signore. Nel Nuovo Testamento non ha questo significato. Versetto 6, il secondo gruppo di persone, ubriacone: destatevi, ubriachi, piangete, gemete voi tutti, bevitori di vino, per il mosto che vi è stato tolto di bocca. Quindi niente ombra, neanche un'ombra di un'ombra, poiché una nazione forte e senza numero è salito contro il mio paese, i suoi denti sono denti di leone e ha zanne di leonessa, ha devastato la mia vite, ha fatto a pezzi il mio ficco, ha completamente scortecciato e l'ha gettato via i suoi rami, e sono rimasti bianchi. Piangete come una vergine incinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Dalla casa dell'Eterno sono scomparse offerte di cibo e la libazione sarebbe l'offerta di vino. I sacerdoti, i ministri dell'Eterno, fanno il cordoglio. La campagna è devastata, il paese è in lutto perché il frumento è distrutto, il mosto è inaridito e l'olio è venuto meno. Quindi voglio che notate qui, in versetto 6, il Signore sta parlando al suo popolo, giusto? E lui dice qua: una nazione forte e senza numero è salito contro il vostro paese? No, lui dice: mio paese. In versetto 7: ha devastato la mia vite, ha fatto a pezzi il mio ficco. Ci sono due cose molto importanti in questi versetti. Prima cosa, di realizzare anche noi, tutto appartiene a Dio. Dio non dice ha distrutto le vostre cose, ha distrutto le mie cose. E poi la seconda cosa è che nella Bibbia la vite del Signore e il fico raffigurano qualcosa. Qualcuno sa? La nazione di Israele. No, non è la Chiesa, è la nazione di Israele. In Isaia capitolo 5, giriamo lì un attimo. Voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto fertile. La circondò con un siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò vite e di ottime qualità. Vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un torchio. Egli si aspettava che producesse uva buona, invece fece uva selvatica. Or dunque, o abitate di Gerusalemme, e uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto ancora fare alla mia vigna che io non vi abbia già fatto? Perché mentre io mi aspettavo che producesse uva buona, essa ha fatto uva selvatica. Quindi qui il Signore usa questa parabola per dire: io ho fatto tutto per voi. Cioè, come anche oggi il mondo dice, va Dio qua e là. Dio ha fatto tutto. Anche un giorno forse il Signore dice, potevo fare di più per te? Ho dato mio figlio. E ha dato la sua vita in sacrificio per voi. Potevo fare di più per voi, per salvarvi. Non potevo fare, ho dato me stesso. E solo un genitore, secondo me, potrebbe capire queste cose. Anche oggi, al funerale di questa ragazza, cioè ogni volta che pensavo dei miei figli mi veniva un'angoscia di pensare se uno dei miei figli dovrebbe fare un tale gesto. Cioè. E Dio ha dato suo figlio per noi. E anche qui il Signore dice, potevo fare di più per voi, ho fatto tutto, ho messo concimi, ho tolto le pietre, ho pulito, ho messo il muro, ho fatto, preparato tutto perfetto. Ma loro non avevano risposto a quello che lui ha fatto. Girate un attimo in Luca capitolo 13. Versetto 6. Or disse questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna. Non è bello come lo Spirito Santo in tutta la Bibbia, no? Usa lo stesso linguaggio, la stessa similitudine. Vieni a cercarvi del frutto, ma non ne trovò, uguale Isaia 5. Anche lì il Signore cercava uva buona, invece era selvatica. Uva selvatica com'è? Amara, è brutta. Disse allora al vinaiolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovò, taglialo. Perché devo occupare inutilmente il terreno? Ma quale rispose e disse: Signore, lascialo ancora questo anno finché lo scalzi e gli metti del letame, e se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Il ministero di Gesù sulla terra quanto ha durato? 3 anni. Quindi Gesù qui sta parlando di Israele. Per 3 anni. Lui ha versato la sua vita per Israele, lui ha guarito, lui ha proclamato la parola di Dio. Cioè, se c'era un popolo che non poteva negare l'evidenza, erano loro. Avevano visto, cioè, pensi un po' alla storia di Lazzaro, no? È un po' buffo. Gesù ha risuscitato Lazzaro dalla morte, ok? Questi farisei cosa volevano fare? Qualcuno si ricorda? Volevano ammazzarlo. No, mi fa ridere perché erano così ciecati dal peccato, dell'orgoglio, della loro incredulità. Anche se lo ammazzavano, Gesù dice, alzati di nuovo, no? Potevano ammazzarlo anche mille volte e Gesù lo risuscitava di nuovo. Cioè, talmente pieno di incredulità. Qui 3 anni Gesù ha curato questo albero. Ok, ho detto tutto questo per farvi comprendere in Matteo 24, giriamo lì un attimo. Matteo 24, versetto 32. Qui Gesù, voi conoscete, no, il discorso che Gesù ha fatto riguardo gli ultimi tempi, che abbiamo visto nello studio di Daniele e vedremo ancora in questo studio di Apocalisse. Or imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicino. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alla porta. Vi ho dimostrato questo per farvi vedere, cioè quando uno dice il fico rappresenta Israele, uno dice ma fammi vedere come, no? Perché anche io tante volte un predicatore dice una cosa e io voglio sapere ma dove prendi questo dalla Bibbia? No? Qual è il fondamento per dire questa cosa? Quindi vi ho fatto vedere che nella Bibbia Israele è rappresentato da questo albero di fico. Anche altri profeti nel Vecchio Testamento usano questa similitudine. E Gesù qui in Matteo dice che quando vedete rinascere questo fico, qualcuno sa quando è rinato Israele? Nel 48, maggio di 48. Mai in tutta la storia del mondo una nazione che era distrutta, il popolo disperso, in tutta la nazione si sono riuniti e riformati di nuovo una nazione. Ma Israele, come profetizzato da Ezechiele e tanti altri profeti nel Vecchio Testamento. Quindi Gesù ha detto, quando voi vedrete nascere Israele, sappiate che il suo ritorno è vicino. Anche qui, di nuovo in Gioele, in versetto 10, la campagna devastata, il paese in lutto perché il frumento è distrutto, il mosto è inaridito e l'olio è venuto meno. Il mosto e il vino nuovo, cosa raffigura nella Bibbia? No. La gioia del Signore, il vino nuovo. Invece l'olio raffigura l'unzione dello Spirito Santo. E quando c'è disobbedienza in una nazione, o quando c'è disobbedienza nella nostra vita individuale, allora la gioia manca e l'unzione dello Spirito Santo. Siate confusi, o agricoltore, gemete, o vignaioli, per il frumento e per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto. La vite è seccata, il fico è inaridito, il melograno, la palma, il melo e tutti gli alberi della campagna sono seccati. La gioia è venuta meno tra i figli dei uomini. Cingetevi di sacco e fate cordoglio, o sacerdoti. Gemete i ministri dell'altare, venite, rimanete tutta la notte vestiti di sacco, o ministri del mio Dio, perché l'offerta di cibo e la libazione sono scomparse dalla casa del vostro Dio. Quindi vogliamo un po' soffermare su questo ultimo gruppo di persone che Gioele indirizza le sue profezie, i sacerdoti, quelli che dovrebbero mantenere la vita spirituale della nazione. Nel Nuovo Testamento chi sono i sacerdoti? Abbiamo detto due domeniche fa, Apocalisse 1. Noi tutti siamo sacerdoti. Primo Pietro, voi siete un reale sacerdozio. Non è solo il pastore, ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. E quindi anche noi, come sacerdoti, in un certo senso, che Dio ha piantato in questa nazione, quando noi vediamo che la gioia manca, che c'è distruzione, che c'è devastazione, allora il Signore dice anche a noi: cingetevi di sacco e fate cordoglio. Il sacco nel Vecchio Testamento cosa raffigurava? Quando uno metteva il sacco, cos'era? No? Sì, era un segno di penitenza, più che quello era un segno di umiltà, di umiliarsi, no? Quando Giona ha predicato il ravvedimento a Ninive, il re di Ninive cosa ha detto? Umiliamoci, mettiamo sacco e facciamo digiuno e gridiamo all'Eterno. Hanno messo addirittura sacco sui animali, che animali non possono ravvedersi. Il sacco raffigura umiltà, umiliarsi davanti a Dio. Quindi cingetevi di sacco, fate cordoglio, o sacerdote, gemete. Il gemare in italiano cosa vuol dire? Gemere? Si dice? Gemete. Sembra un pianto più forte, no? Ma non è solo tipo, oh, mi dispiace. Gemare è quasi come convulsione, no? È un pianto, o no, o capisco male. È un pianto che convolge tutto il tuo essere, no? Come che muore qualcuno che non puoi quasi controllarlo. Fate cordoglio, sacerdoti, gemete, ministri dell'altare, venite, rimanete tutta la notte vestiti di sacco. Quindi anche un insistere nel gridare al Signore, non, no, ok, facciamo una preghiera 5 minuti, poi vado via. No? C'è anche da parte nostra veramente un'insistenza di lottare e decidere, essere decisi. Io combatterò, io griderò. Ma nella Bibbia ci sono tanti esempi di quelli che hanno gridato. C'è Giacobbe che lottò con l'angelo dell'Eterno tutta la notte, no? E l'angelo ha toccato il suo fianco, quindi ha cambiato il suo cammino. E ha detto: da ora in poi, prima eri chiamato Giacobbe, usurpatore, da ora sarai chiamato Israele, colui che vince con Dio, o principe con Dio. La storia di Anna, che lei è rimasto lì a gridare al Signore per avere un bambino. Ma la Bibbia è piena di storie di persone che erano decisi, quelle persone che erano arrivate a quel punto, come la donna, no, che ha detto: se posso solo afferrare il lembo e la folla, no, e la gemma, tu non puoi, tu sei gentile, non puoi avvicinare lei, no, no, io devo afferrare. E io penso che il Signore ci chiama di essere così. Quando lui disse il regno di cielo soffre violenza e i violenti la prendono per forza, è questo che lui voleva dire. Che noi con violenza, non violenza fisica, ma violenza spirituale. Anche io e Alberto parlavamo nella macchina il fatto di prendere la nostra carne e darlo qualche sberlatino, no? Perché per esempio la carne non vuole venire in chiesa. Fa freddo, siamo stanchi, tutta una giornata lunga. Amen. Solo io sento così. Ma di rimanere tutta la notte e di insistere. Voi un po' conoscete un po' la mia testimonianza? Con mio papà, io digiunavo e quando parlavo con lui al telefono, che era in Italia, lui era in America, e il Signore mi dava questo peso così forte per lui, io mettevo giù la cornetta e piangevo, perché era così, non so, forse perché lo Spirito Santo, forse perché mio padre camminava troppo sul filo dell'inferno, no? E mi ricordo questa tristezza che avevo, questa angoscia nello spirito, quando parlavo con lui. E quindi io decidevo, ho detto, io digiunerò 1, 2, anche 3 giorni e pregherò per mio padre che lui si converte al Signore. E non voglio far sembrare che, che l'ho fatto io, no? Il Signore l'ha salvato. Però penso che se noi insisteremo, no? Ma con violenza, io non ti lascerò. No, Giacobbe, come ha detto? Sto qui mezz'ora, poi se mi dai una benedizione, bene, se no vado via. No, lui ha detto, io non ti lascio finché tu non mi benedici. E il Signore vuole benedirci. Il Signore vuole che mio padre si converte. Ma lui vuole anche che noi siamo come la vedova col giudice ingiusto. Voi conoscete questa storia, no? Che lei insisteva e quel giudice ha detto, mamma mia, questo veramente rompe le scatole. Do quello che vuole perché mi lascia in pace. E Gesù ha detto, quanto di più? Il Padre Celeste non è mica un giudice iniquo. No, lui è un giudice giusto. È il suo beneplacito di darci il regno. Dio vuole darci una grande raccolta anche qui nel Veneto, anche nelle nostre famiglie, anche dove lavoriamo. Però vuole che siamo affamati, almeno un pochettino di quanto lui è affamato. È un po' Gioele, dà a Israele la ricetta per tornare a Dio. No, di essere veramente sincero nel ravvedimento, di fare i conti, allora questa cosa qua deve andare via dalla mia vita. Questa cosa qua mi sta impedendo il mio cammino con Dio. Via. Un vero pentimento. Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, radunate gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa dell'Eterno, il vostro Dio, e gridate all'Eterno. Quindi il giudizio sta per venire. Gioele dice, l'unica cosa che posso fermare questo giudizio è un vero pentimento. Un vero umiliarsi del popolo di Dio. In 1 Pietro capitolo 5 versetto 5 e 6 dice, leggiamolo, perché Primo Pietro 5, versetto 5-6. Similmente voi giovani siete sottomessi anziani, sottomettevi tutti uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia ai umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Tu vuoi essere molto usato da Dio? Umiliati. Questo è un principio spirituale e vale per ognuno di noi. Più in basso noi scendiamo, più in alto, in un certo senso, Dio ci innalzerà. Più Dio ci userà. L'umiltà è una cosa che lo Spirito Santo non può resistere. E vediamo questo nella vita di Gesù Cristo. Lui era umile. Per questo io trovo molto difficile nel mondo delle chiese, sai, grande uomo di Dio, potenza, scemenza, no? Gesù non farebbe mai una cosa del genere. Gesù è umile. Satana è orgoglioso. E io riconosco che l'umiltà è un'area della mia vita che ci vuole tanto lavoro, non poco, tantissimo. Un altro versetto che voglio farvi vedere è in Isaia capitolo 57. Versetto 15. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità, e il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito dei umili, per ravvivare lo spirito dei contriti. Vogliamo vivere vicino a Dio? Dobbiamo essere umili. Dio qua dice: io sono l'alto, non solo sono solo alto, ma io sono l'eccelso. L'eccelso in italiano cosa vuol dire? Non c'è più alto. L'eccelso vuol dire il massimo, giusto? Non c'è più alto di me, non c'è più potente di me, non c'è più conoscente di me. E chi dimora con me, chi dimora vicino a me, sono umile. Chi è simile a me è umile. E anche in Filippesi dichiara che perché Gesù si è abbassato così tanto, si umiliò e ha preso la forma di uomo, Dio lo ha sovranamente innalzato e lo ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Allora, torniamo in Gioele, facciamo questi ultimi versetti. Ahimè per quei giorni, perché il giorno dell'Eterno è vicino. Come ho detto prima, questo titolo, il giorno dell'Eterno, è sempre un giorno di giudizio. Si verrà come una devastazione dell'Onnipotente. E non è forse il cibo tolto via davanti ai nostri occhi, e la gioia e l'allegrezza della casa del nostro Dio? I semi inariscono sotto le zolle, i magazzini sono ridotti a una desolazione, i granai cadono in rovina perché il grano è seccato. Come gemme il bestiame, le mandrie di bovino si aggirano senza meta, perché non c'è pascolo per loro, soffrono persino le gregge di pecore. A te, o Eterno, io grido, perché un fuoco ha divorato i terreni da pascolo e una fiamma ha bruciato tutti gli alberi della campagna. Anche le bestie dei campi alzano lo sguardo a te, perché i corsi di acqua sono seccati e il fuoco ha divorato i terreni da pascolo. Quindi anche qui, a causa del peccato del popolo di Dio, anche gli animali soffrono. Vedete, chi non conosce il Signore, vedi, c'è la siccità in questi mesi, non ha piovuto in tanto tempo qui nel Veneto. E se continua così sarà un'emergenza, perché abbiamo bisogno di neve in montagna. Però dicono è l'alta pressione di Azzore, è colpa di Bush, no? Tutto colpa di Bush questi giorni. È colpa di questo. È colpa della sinistra, è colpa della destra. Ma vi dico una cosa, è colpa del peccato. Le cose che accadono nello spirito hanno conseguenze anche nel materiale. Le mucche piangono, no? Come in Romani è scritto che tutto il creato geme aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Aspettando noi, aspettando che Cristo torna, che il mondo diventa veramente un regno di pace e gioia. Quindi Gioele in questo primo capitolo ha un po' denunciato il peccato del popolo, quella che sta per cadere, la ricetta per essere restaurati, per di nuovo godere la benedizione di Dio. E poi anche in versetto 19 anche lui grida, che lui non è voi siete imperfetti, voi siete peccatori. Anche qui lui dice a te, o Eterno, io grido. E io penso che anche il Signore sta chiamando noi, ci ha sempre chiamato, ma è tempo che rispondiamo alla sua chiamata, no? Di essere intercessore, perché come Ninive, noi viviamo in un paese dove la gente non conosce la destra e la sinistra spiritualmente parlando, no? Una nazione che la prima obietto di preghiera è un uomo peccatore, Padre Pio. Cioè, questo è l'oggetto numero uno di culto in questa nazione. Questo uomo peccatore, caduto. E quindi tocca a noi che conosciamo il Signore di pregare per loro, cioè di pregare veramente che la cecità spirituale viene rimosso, che veramente questi maghi stregoni vengano spazzati via. E queste maledizioni anche che ci sono su questa nazione. Dio chiama noi di intercedere, di essere quel suo strumento per portare la sua benedizione qui. Amen.